I colloqui con l'LN sono la base, diciamo, sono al centro di quello che è il piano di governo di Petro, che si è proposto di raggiungere una pace totale nel paese, che quindi passa per la negoziazione con appunto, attori alzati in armi come l'LN, ma anche altri gruppi paramilitari e legati alle dissidenze di un'altra guerriglia, le FARC, che sono, appunto, ancora operano nel paese. Quello con l'LN è il processo, diciamo, il punto cardine di questo processo di pacificazione del paese e essendo appunto l'LN comunque la guerriglia più antica presente nel paese, e più numerosa, e anche un po' il processo del più grande insidia, perché appunto non solo dal punto di vista della difficoltà di trovare un accordo con una guerriglia che da 60 anni opera nel paese, ma anche per le un po' resistenze interne da parte delle forze di sicurezza, di alcuni settori politici, ma anche alcuni settori della società che Petro deve affrontare per convincere che sia appunto me meglio cercare una soluzione negoziata a questo conflitto che quella armata.
Potrebbe essere questo l'ultimo tassello per la realizzazione della pace in Colombia?
Beh, è sicuramente un tassello necessario, sarà molto difficile raggiungerlo, sicuramente non si raggiungerà con questo terzo round appunto di negoziati, ma è qualcosa su cui il governo sta appunto andando all'in praticamente, sta puntando tutto il suo capitale politico, ma è ovviamente un tema sulle quali passano una serie di questioni, incluso, e non è da tralasciare, il fatto che per il Venezuela, essendo un paese un po' una retroguardia strategica di questo gruppo guerrigliero, sta avendo il ruolo di garante insieme ad altri in questo processo di pace e ovviamente quindi questa questione sia legata non solamente a quello che succede dentro la Colombia, ma anche a quello che succede in Venezuela e nella regione, in quanto appunto il rischio che Maduro, il presidente Maduro, veda questo processo come semplicemente un'opportunità per riaccreditarsi e recuperare legittimità a livello internazionale, ma non sia realmente interessato a collaborare, ad aiutare la Colombia a superare questo conflitto che appunto è il più lungo nella storia dell'America Latina.
Nonostante le trattative, il conflitto armato sta continuando.
Il conflitto armato continua, il governo di fatto è sotto pressione perché sta cercando di mantenere aperti appunto i negoziati, nonostante si trovi ad affrontare spesso degli attacchi armati di questi gruppi, delle dissidenze delle FARC, dell'LN, che di fatto hanno fatto quasi saltare, uno in particolare qualche settimana fa ha fatto quasi saltare il negoziato perché appunto ha coinvolto e ha provocato la morte di vari membri dell'esercito e finché non si raggiunge un cessate il fuoco bilaterale e diciamo strutturato, il rischio che questi negoziati saltino rimane molto alto.
Chi sono i principali attori e le loro posizioni?
Beh, il conflitto è talmente radicato in Colombia, si protrae da vari decenni, il che l'ha reso costellato di attori e di posizioni molto diverse. Ovviamente c'è da una parte il governo di Petro, egli stesso un ex membro di una delle guerriglie che si sono smobilitate alla fine degli anni Ottanta, che appunto di stampo ideologico di sinistra, che cerca appunto di avvicinarsi a questi gruppi guerriglieri, ma non solo, quali l'LN e le dissidenze delle FARC. Ci sono però anche gruppi di altra natura, legati più strettamente al narcotraffico o a settori politici più conservatori, più di destra, con, diciamo, i terratenenti, che appunto hanno collaborato con questi gruppi paramilitari per difendere i propri interessi e a discapito quindi delle guerriglie. Ci sono ovviamente le forze di sicurezza che hanno un ruolo molto importante nel definire un po' la direzione di questi negoziati e in qualche modo di assicurare che eventualmente qualche accordo possa essere implementato. E infine c'è anche la società civile, che è forse la più colpita, anzi senza ombra di dubbio la più colpita dal fuoco incrociato, no? Tra questi gruppi armati e lo Stato e nel conflitto a volte tra i gruppi armati, non direttamente con lo Stato, che ovviamente ha un ruolo e deve avere un ruolo nella soprattutto definizione dei meccanismi di giustizia transizionale. e nelle possibili riforme che assicurino che a livello locale il conflitto si risolva non solo in termini di diminuzione della violenza, ma di risoluzione veramente di quelle che sono le cause di marginalizzazione, di disuguaglianza che generano e alimentano il conflitto.
C'è il rischio che si accendano nuove tensioni tra le formazioni guerrigliere?
Il rischio prevale sempre, non solo perché, diciamo, gli accordi spesso appunto sono imperfetti o comunque dipendono dalla volontà politica del governo di turno di implementarli. Abbiamo visto con le FARC il gran problema che è stato che appunto dopo essere stati firmati, il governo che ha succeduto quello di Juan Manuel Santos, che li aveva firmati, ovvero il governo di Iván Duque, si è distanziato dal processo di pace, dall'implementazione degli accordi e quindi ovviamente un po' questa sfiducia, no? Queste situazioni nei confronti dello Stato permangono e quindi possono avere ripercussioni sul fatto che non tutti poi i membri di una guerriglia che possa arrivare a firmare un accordo effettivamente partecipano all'implementazione di questo accordo. E il secondo elemento purtroppo è che in Colombia non ci sono solo, diciamo, le motivazioni che spingono la gente ad alzarsi in arma, non solamente sono politiche, anzi sono sempre meno legate all'ideologia politica guerrigliera, bensì hanno sempre più a che fare con economie illecite come appunto quelle legate al narcotraffico. E quindi gli incentivi purtroppo anche con un accordo di pace sono destinati purtroppo a rimanere, cioè incentivi illeciti. E questo è un altro ovviamente ostacolo enorme verso l'implementazione completa di un accordo di pace e una pacificazione del paese.
Quali sono i drammi che vive la popolazione civile?
La popolazione civile, soprattutto nelle aree rurali dove la presenza dello Stato è minima, si trova appunto spesso in un fuoco incrociato tra forze di sicurezza che spesso sono l'unico diciamo, espressione dello Stato in quelle zone dove appunto mancano servizi sanitari, educazione adeguati, infrastrutturali, eccetera, ma appunto l'unica faccia dello Stato è quella dell'esercito mentalmente, e appunto questi gruppi che da un lato si propongono di creare un sistema di governance, un'istituzionalità, se vogliamo, locale, per sopperire a questa mancanza dello Stato, però che allo stesso tempo impongono la loro autorità attraverso l'uso della forza. Quindi a farne le spese, appunto, molto spesso sono le popolazioni costrette a vivere in zone dove vengono imposti coprifuochi, appunto, armati, vengono obbligate a partecipare a degli scioperi e molto spesso a farne le conseguenze sono soprattutto i leader delle comunità locali, magari i leader che difendono l'ambiente, che difendono i diritti umani e che spesso sono oggetto di attacchi diretti da parte appunto di questi gruppi armati che non vogliono che la loro autorità sia questionata.
L'Esercito di Liberazione Nazionale è stato accusato di reclutare dei minori.
Sì, questa purtroppo è una pratica che è diciamo, molto comune, molto diffusa, non solamente in Colombia, ma in generale. Dove ci sono presenze di gruppi criminali, gruppi armati che hanno anche una matrice identitaria o ideologica, purtroppo è una pratica che abbiamo visto in più parti dell'America Latina. E questo non, appunto, non esclude l'ELN, come non escludeva le FARC, che lo hanno ammesso di fatto nel processo di giustizia transizionale che è stato creato con gli accordi di pace del 2016 e purtroppo è una pratica che effettivamente continua a esistere e basata appunto sulla necessità di avere personale diciamo, in forte e giovane e anche la mancanza di alternative spesso da parte dei giovani e adolescenti che appunto non hanno opportunità di studio, di lavoro e che quindi finiscono volontariamente o forzosamente nelle mani dei gruppi armati.
C'è ancora bisogno della mediazione della Santa Sede che fornì sostegno e incoraggiamento durante gli storici accordi di pace del 2016 tra il governo della Colombia e i guerriglieri delle FARC.
La Chiesa gioca sempre un ruolo molto importante in America Latina, in quanto è una delle, diciamo, istituzioni, e autorità, morali più riconosciute, la cui parola appunto è la cui opinione, il cui accompagnamento a processi di pacificazione è sicuramente cruciale. Quindi sì, non escludo, anzi tenderei a pensare che la Santa Sede e la Conferenza Episcopale, la Chiesa locale colombiana possano giocare un ruolo molto importante nel fomentare la partecipazione della società civile a questi negoziati e a fomentare poi un'eventuale riconciliazione se si dovesse arrivare appunto a un sistema, a un accordo che preveda anche dei meccanismi di giustizia transizionale.